Chapter 6. La fine dei 2300 giorni. La profezia del primo angelo di Apocalisse 14 annuncia un grande risveglio religioso provocato dalla proclamazione del prossimo avvento di Gesù. Un angelo vola in mezzo al cielo e annuncia l'Evangelo eterno a ogni nazione e tribù e lingua e popolo. Con gran voce. Egli dice: temete il Dio e dategli gloria poiché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo e la terra e il mare e le fonti delle acque. Apocalisse 14:6,7. Il fatto che un angelo sia il messaggero di questo invito è significativo. Con la purezza, la gloria e la potenza di un messaggero celeste, la divina provvidenza ha voluto mettere in risalto l'elevato carattere dell'opera che deve essere compiuta da questo messaggio, nonché la potenza e la gloria che lo devono distinguere. Il volo dell'angelo in mezzo al cielo, la gran voce con la quale l'annuncio è dato a tutti quelli che abitano sulla terra, ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo, indicano la rapidità e l'universalità del movimento. Come la grande riforma del XVI secolo, così il movimento avventista apparve contemporaneamente in vari paesi cristiani. Sia in Europa sia in America, uomini di fede e di preghiera furono indotti allo studio delle profezie. Esaminando i testi sacri si convinsero che la fine di ogni cosa era vicina. In vari paesi ci furono gruppi di credenti isolati che, tramite il semplice studio delle sacre scritture, giunsero alla conclusione che l'avvento del Signore era vicino. William Miller e i suoi collaboratori furono incaricati di diffondere il messaggio in America. Questo paese diventò il centro del movimento avventista. Fu là che la profezia del messaggio del primo angelo si adempì con maggiore facilità. Gli scritti di Miller e dei suoi collaboratori furono inviati fin nelle più remote parti del mondo. Vicino e lontano echeggiò il messaggio dell'Evangelo eterno: temete il Dio e dategli gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta. Attesa in una calma aspettativa. I fedeli che avevano accettato il messaggio aspettavano con vivo interesse la venuta del Salvatore. Ritenevano prossimo il momento in cui si sarebbero incontrati con lui e vedevano avvicinarsi l'ora, così attesa, con calma e solennità. Godevano di una serena comunione con Dio, pegno di quella pace che avrebbero conosciuto nell'eternità. Coloro che sperimentarono questa speranza e questa certezza non dimenticheranno mai quelle preziose ore di attesa. Nel corso delle settimane che precedettero la data stabilita, le abitazioni abituali furono quasi del tutto abbandonate. I sinceri credenti esaminavano con cura ogni pensiero e ogni emozione dei propri cuori come se si trovassero in punto di morte. Nessuno, però, confezionò abiti per l'ascensione, ma tutti sentirono il bisogno di essere pronti per l'incontro con il Salvatore. I loro abiti bianchi non erano altro che la purezza dello Spirito, e una vita liberata dal peccato mediante il sangue del Cristo. Voglia Dio che ancora oggi coloro che si professano suo popolo, abbiano lo stesso desiderio di esaminare la propria coscienza, lo stesso fervore, la stessa fede. Se essi si umiliassero nei confronti del Signore e innalzassero le loro preghiere fino al trono della grazia, godrebbero di una vita spirituale più profonda e più ricca. La preghiera e la vera convinzione del peccato sono troppo rare e la mancanza di una vera fede priva molti di quella grazia che il nostro Salvatore offre, e assicura chi la ricerca sinceramente. Dio aveva voluto mettere alla prova il suo popolo. Non aveva rivelato l'errore nel calcolo dei periodi profetici. Di questo errore non si accorsero né gli avventisti né i loro avversari. Essi dicevano: il vostro calcolo dei periodi profetici è esatto, qualche grande evento sta per avvenire, ma non si tratta di quello che il signor Miller predice, si tratta della conversione del mondo e non del secondo avvento di Cristo. Il tempo passò e il Cristo non apparve per liberare il suo popolo. Coloro che con fede sincera avevano aspettato il loro amato Salvatore provarono un'amara delusione. Comunque, i piani di Dio si adempirono ugualmente. Egli metteva alla prova i cuori di quanti affermavano di aspettare la sua venuta. Molti erano stati motivati solo dalla paura. La loro professione di fede non aveva cambiato né il loro cuore né la loro vita. Quando l'atteso evento non si verificò, queste persone affermarono di non essere affatto deluse, perché in realtà non avevano mai creduto che il Cristo sarebbe venuto. Esse furono le prime a disprezzare il dolore provato dai veri credenti. Gesù e l'intera schiera celeste guardarono con affetto a simpatia fedeli così duramente provati e delusi. Se il velo che separava il visibile dall'invisibile fosse stato sollevato, si sarebbero visti gli angeli avvicinarsi a quegli uomini sinceri e proteggerli contro gli attacchi di Satana. The Great Controversy, da pagina 355 a pagina 374. La scrittura riesaminata. Trascorso il tempo previsto per la seconda venuta del Signore, la primavera del 1844, coloro che avevano atteso con fede il suo ritorno, rimasero per un po' di tempo in preda al dubbio e all'incertezza. Il mondo li considerava totalmente sconfitti ed erano convinti di avere accarezzato un'illusione, tuttavia la loro fonte di incoraggiamento rimase ancora una volta la parola di Dio. Molti continuarono a studiare le scritture riesaminando le basi della loro fede, e approfondendo con cura le profezie per acquisire una maggiore conoscenza. La testimonianza biblica, a sostegno della loro posizione, appariva chiara e completa. Segni inconfondibili indicavano l'approssimarsi del ritorno del Cristo. La potenza dello Spirito di Dio, che si era manifestata nella conversione dei peccatori e nel risveglio della vita spirituale dei credenti, aveva dimostrato l'origine divina del messaggio. Sebbene i fedeli non riuscissero a spiegare la loro delusione, erano convinti che Dio li avesse guidati nella loro esperienza. Or tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono. E sulla mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. Matteo 25:5-7. Nell'estate del 1844, il messaggio fu proclamato con le stesse parole della scrittura, ecco lo sposo. Questo momento rappresentava il punto centrale del periodo compreso fra la data che precedentemente era stata considerata il momento conclusivo dei 2300 giorni, e l'autunno dello stesso anno che rappresentava la fine di tale periodo. Questo movimento fu determinato dalla scoperta del fatto che il decreto di Artaserse per la restaurazione di Gerusalemme, che rappresentava il punto di partenza dei 2300 giorni, entrò in vigore nell'autunno del 457 avanti Cristo e non all'inizio di quell'anno, come si era creduto in un primo tempo. Partendo dall'autunno del 457, i 2300 anni scadevano nell'autunno del 1844. Tipi del servizio nel santuario. Le argomentazioni che si basavano sui simboli dell'Antico Testamento indicavano, anch'essi l'autunno come epoca in cui avrebbe dovuto verificarsi l'evento rappresentato dalla purificazione del santuario. Tutto apparve chiaro quando si considerò il modo in cui si erano adempiuti i simboli relativi al primo avvento del Cristo. L'uccisione dell'agnello pasquale simboleggiava la morte di Gesù. Dice l'Apostolo Paolo. La nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. 1 Corinzi 5:7, la mannella delle primizie, che al tempo di Pasqua veniva agitata davanti al Signore, rappresentava la risurrezione. I simboli si adempirono non solo in relazione all'evento, ma anche al tempo. Il 14° giorno del primo mese ebraico, lo stesso giorno e lo stesso mese nel quale per 15 lunghi secoli l'agnello pasquale era stato immolato, il Cristo, dopo aver mangiato la Pasqua con i suoi discepoli, istituì la festa che doveva commemorare la sua morte, quale agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Quella stessa notte egli fu arrestato per essere crocifisso. Come antitipo della mannella agitata, il nostro Signore fu risuscitato dai morti il terzo giorno, primizia di quelli che dormono, esempio di tutti i risorti, il cui corpo vile sarà reso conforme al suo corpo glorioso. 1 Corinzi 15:20, Filippesi 3:21. Allo stesso modo, i simboli che si riferiscono al secondo avvento devono adempiersi al tempo indicato nel servizio cerimoniale. Nel sistema mosaico la purificazione, o gran giorno dell'espiazione, avveniva nel 10° giorno del 7° mese dell'anno ebraico, Levitico 16:29, quando il sommo sacerdote, dopo aver fatto l'espiazione per Israele e rimossi i suoi peccati dal santuario, usciva e benediceva il popolo. Così si riteneva che Gesù, nostro sommo sacerdote, sarebbe apparso per purificare la terra mediante la distruzione del peccato e dei peccatori e per dare l'immortalità a quanti lo aspettavano. Nel 1844 il 10° giorno del 7° mese, cioè il grande giorno dell'espiazione e della purificazione del santuario, cadeva il 22 ottobre. Questa data venne considerata quella del ritorno del Signore. Tutto ciò era in armonia con le prove già esaminate, i 2300 giorni sarebbero scaduti nell'autunno e questa conclusione sembrava indiscutibile. Nella parabola di Matteo 25, il tempo dell'attesa e del sonno è seguito dalla venuta dello sposo. Tutto ciò concordava con gli elementi tratti sia dalla profezia sia dai simboli. Essi apparivano indiscutibili e il grido di mezzanotte fu lanciato da migliaia di voci. Delusi ma incrollabili nella fede nella parola di Dio. Ma una nuova delusione li attendeva. Il tempo fissato passò e il loro Salvatore non apparve. Coloro che avevano atteso con fiducia incrollabile la sua venuta, provarono un dolore simile a quello di Maria quando, giunta alla tomba di Gesù e trovandola vuota, esclamò piangendo: «Hanno tolto il mio Signore, e non so dove l'abbiano posto». Giovanni 20:13. Il mondo, che aveva seguito gli avvenimenti, era convinto che se il Cristo non fosse venuto alla data stabilita, l'intero sistema dell'avventismo sarebbe crollato. Mentre molti a causa delle forti tentazioni persero la loro fede, altri rimasero saldi. I frutti del movimento avventista, lo spirito di umiltà e di autocritica, la rinuncia alle realtà terrene e la riforma della vita che avevano caratterizzato l'opera, provavano l'intervento e la presenza di Dio. Essi non potevano negare che la potenza dello Spirito Santo aveva accompagnato la predicazione del secondo avvento, e non riscontravano nessun errore nel loro calcolo dei periodi profetici. I più abili fra i loro oppositori non erano riusciti a confutare il loro sistema di interpretazione profetica. Infatti, non potevano accettare, senza chiare prove bibliche, di rinunciare a quelle posizioni cui erano pervenuti mediante uno studio accurato e sincero delle Scritture, con la mente illuminata dallo Spirito di Dio e con il cuore vivificato dalla sua potenza. Quelle posizioni avevano retto alla critica più sagace e alla più aspra opposizione da parte di pastori e studiosi. Erano rimasti incrollabili davanti alla forza della sapienza e dell'eloquenza, come anche di fronte agli insulti e agli scherni di gente di ogni ceto. Dio non abbandonò il suo popolo. Il suo spirito continuò a illuminare coloro che non rifiutarono precipitosamente la luce ricevuta, e non accusarono il movimento avventista. Nell'epistola agli ebrei ci sono parole di incoraggiamento, e di avvertimento per coloro che devono affrontare delle prove in questo periodo: non gettate dunque via la vostra franchezza, la quale è una grande ricompensa. Poiché voi avete bisogno di costanza, affinché, avendo fatta la volontà di Dio, otteniate quel che v'è promesso. Perché, ancora un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, e se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvar l'anima. Ebrei 10:35. Questa esortazione è rivolta alla Chiesa degli ultimi tempi perché è detto: ancora un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà e non tarderà. Si nota, qui, che ci sarebbe stato un apparente ritardo nella venuta del Signore. L'avvertimento si applica in modo particolare all'esperienza degli avventisti di quel tempo. Le persone in questione rischiavano di perdere la loro fede. Esse avevano fatto la volontà di Dio, si erano attenute alle indicazioni del suo spirito e della sua parola, ma non comprendevano il suo piano, il significato della loro esperienza, né riuscivano a distinguere la via da seguire, erano quindi tentate di dubitare del fatto che Dio le stesse realmente guidando. Si applicano a questo tempo le parole: il giusto vivrà per la sua fede. Quando la luce del grido di mezzanotte aveva rischiarato il loro cammino, quando erano stati rotti i suggelli delle profezie, e i segni che annunciavano l'imminenza del ritorno del Cristo si adempivano rapidamente, avevano, per così dire, camminato per visione. Ora, invece, abbattuti a causa delle speranze infrante, potevano resistere solo per la fede in Dio e nella sua parola. Il mondo diceva con disprezzo: siete stati ingannati. Rinunciate alla vostra fede e riconoscete che il messaggio avventista proviene da Satana. Ma la parola di Dio dice: se si trae indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ebrei 10:38. Rinunciare alla propria fede e rinnegare la potenza dello Spirito Santo che aveva accompagnato il messaggio significava correre verso la perdizione. Essi furono incoraggiati dalle parole dell'apostolo Paolo: non gettate dunque via la vostra franchezza, voi avete bisogno di costanza, ancora un brevissimo tempo, e colui che ha da venire verrà e non tarderà. Ebrei 10:35. La loro unica possibilità consisteva nell'apprezzare il messaggio ricevuto da Dio, attenersi alle sue promesse e perseverare nello studio della sua parola aspettando pazienti e vigilanti di ottenere una maggiore comprensione. The Great Controversy, da pagina 391 a pagina 408. Domande per lo studio. 1. Quale è il carattere del messaggio del primo angelo nell'Apocalisse 14? 117, 118. 2. In che modo è stato dato il messaggio d'avvertimento? 118. 3. Quale tipo di veste stanno preparando gli avventisti per la seconda venuta di Cristo? 119. 4. Quale è stata la fonte per gli avventisti dopo la prima delusione nella primavera del 1884? 121. 5. Quale messaggio biblico è stato proclamato durante l'estate del 1844? 122. 6. In che modo lo studio di tipologie e antitipi porta alla creazione dell'importante data del 22 ottobre 1844? 122-124. 7. Elencate alcune cose che gli avventisti hanno preparato in vista della seconda venuta di Cristo? 124. 8. Quali erano i frutti del movimento dell'avvento di Dio? 125. 9. Quale monito ha ricevuto la Chiesa da parte della Sacra Scrittura negli ultimi tempi? 126.